が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。テニスやカラオケ、ナンパにクラブ、他にすることあるだろうが、触れなきゃ遊べぬ奴らには心に問いかけるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。
Bentornati su Jet Set Radio Cast.
Ciao a tutti. Sulle pagine di Famitsu sono emersi dettagli su Yakuza 5. È ambientato 2 anni dopo il 4 e come noto le location saranno 5: Kamurocho, Sapporo, Nagoya, Osaka e Fukuoka. A ogni location corrisponderà un personaggio, ossia Kazuma, Haruka, Taiga Saejima, Shun Akiyama e Tatsuo Shinada. La novità di maggior rilievo, tuttavia, è il fatto che finalmente Yakuza avrà un nuovo motore grafico, cosa di cui francamente si sentiva l'esigenza, visto che quello usato finora su PlayStation 3 non è altro che una versione potenziata di quello dei primi due episodi per PS2. Il titolo dovrebbe uscire in Giappone il prossimo dicembre.
C'è una data per Crimson Dragon, il sequel spirituale della serie Panzer Dragoon, a cura del suo creatore Yukio Futatsugi. Sarà disponibile sul marketplace Xbox il 13 giugno e costerà 1200 Microsoft Points. La novità non ancora annunciata è che il gioco supporterà una modalità cooperativa per 3 giocatori tramite Xbox Live.
Segnatevi anche un'altra data, 6/6/12. L'attesissimo Virtua Fighter 5 Final Showdown arriva sulle nostre console prima del previsto, al prezzo popolare di 1200 Microsoft Points o 14,99 per gli utenti PlayStation. Come già anticipato nelle scorse puntate, saranno poi disponibili tramite DLC dei pacchetti contenenti gli oggetti per la personalizzazione estetica. Sarà possibile acquistarli separatamente a 400 Microsoft Points o in pacchetti da 9-10 personaggi a 1200 Microsoft Points ognuno. Ricordiamo che ogni pacchetto conterrà tra i 600 e i 900 oggetti tra acconciature, vestiti e quant'altro.
Sono stati resi noti altri personaggi che vanno ad aggiungersi all'interessante cast già presente su Project Cross Zone, il crossover Sega, Namco e Capcom previsto per 3DS. Ritroviamo con piacere Bruno Dellinger, il protagonista di Dynamite Deka, meglio noto come Die Hard Arcade. Inoltre aumentano i personaggi tratti dalla serie molto popolare in Giappone di Sakura Taisen, con l'ingresso di Gemini Sunrise e Erika Fontaine.
È nata Sega Networks. Si tratta in sintesi di una branchia di Sega che si distaccherà per concentrarsi su produzioni in digital delivery e per mercato mobile, a seguito della pessima annata finanziaria di Sega Sammy.
È stato annunciato ufficialmente Sonic e Sega All-Star Racing 2, che però non si chiamerà così, bensì Sonic All-Star Racing Transformed, con Sega che quindi scompare dal titolo in quanto probabilmente non più un nome in grado di scaldare le folle, per lasciare spazio al sempreverde, o forse è meglio dire sempre blu, porcospino più veloce del mondo. La caratteristica principale sarà la possibilità di trasformare il proprio veicolo in modo da andare su strada, in volo e in acqua. Saranno presenti bivi che permetteranno di affrontare i tracciati restando più tempo in volo piuttosto che in acqua o a terra a seconda della scelta del giocatore.
Con l'ingresso nel sumo di Garrett Wilson, ex lead designer dei Grandi Bizarre, ci sono tutti i presupposti per un buon titolo. A quanto pare questo sequel mutuerà alcune caratteristiche dell'ottimo Blur, che per inciso vi consiglio di recuperare perché non ha raccolto il consenso che meritava ed è attualmente ancora un ottimo titolo. Aveva diverse idee che spingevano i racing con potenziamenti ad un livello superiore. e il fatto di poterla ritrovare in Sonic All-Stars Racing Transformed non può che farci piacere.
Fra i nuovi tracciati presentati spicca quello tratto da Panzer Dragoon, mentre tra i personaggi annunciati ci sono Vice da Skies of Arcadia e il celebre nano Gilius da Golden Axe. In totale, tra ritorni e new entry, dovrebbero esserci ben 28 personaggi.
Uno degli aspetti maggiormente migliorabili del primo era sicuramente l'online. Anche sotto questo aspetto si sente la presenza nel team di membri degli ex Bizarre. Le feature annunciate ricordano ancora una volta molto da vicino il già citato Blur. Sistema di leveling tipo RPG e possibilità di sbloccare modifiche e potenziamenti per i veicoli. E adesso un momento di silenzio per la dipartita di un uomo che voleva fare grandi cose, ma non ce l'ha fatta. Un uomo che insieme a Iizuka avrebbe potuto riempire tante puntate di Mai Dire Siga, ma ci ha lasciati troppo presto. Un uomo che voleva puntare sui giochi Marvel, ma forse no. Sui remake, ma forse no. Sulle vecchie IP, ma forse no. Nel corso della prossima estate, Mike Hayes lascerà la carica di presidente. Noi vogliamo solo dirgli grazie. Grazie per averci dato giochi memorabili come Golden Axe Beast Rider o Shinobi 3DS. Vogliamo ricordarlo così, con queste belle parole riferite a Rise of Nightmares. It's ironic that Sega, probably better known for its family titles, is taking something mature onto it. Ironico, sì. In omaggio al presidente che credeva di essere ai vertici di Nintendo, questa puntata è dedicata a The House of the Dead 4, recentemente approdato su console dopo anni di lunga attesa.
Tagliamo subito la testa al toro, ne valsa la pena di aspettare?
No, nel senso che il gioco è favoloso, ma si devono dare una mossa, sono troppi 7 anni per una conversione.
Tra le altre cose, in quel tempo invecchia anche la grafica. Partiamo proprio da questo, se non sbaglio è un aspetto che è stato criticato.
The House of the Dead 4 è stato il primo gioco che ha inaugurato la scheda Lindbergh nel 2005. La scheda Lindbergh ora non viene più usata ed è stata sostituita dalla più performante Ring Edge. Questo già dovrebbe essere sufficiente a farci capire che non siamo di fronte ad un titolo sviluppato nel 2012 e di conseguenza non si può non tenerne presente nella valutazione del titolo. In questa conversione hanno mantenuto i 60 frames granitici dell'originale da sala e c'è una buona pulizia grafica generale. Il peso degli anni si vede ed è inutile fare un raffronto con titoli che sfruttano motori in grado di muovere un carico poligonale di altro tipo.
Parliamo ora della trama.
No, questo lo lascio fare ad altri. Non ha senso criticare la trama in un arcade.
Allora facciamo un confronto con Overkill.
No, per carità, quello non è nemmeno un House of the Dead, non voglio proprio sentirlo nominare.
Insomma, ma allora di cosa parliamo? Non siamo mica qua a pettinare le bambole.
Via, un accenno sulla trama, possiamo anche farlo. È ambientato prima del 3, fine. Parliamo del gioco. Per chi non lo conoscesse, The House of the Dead è una popolare serie di shooter su binari arcade con light gun a base di zombie. Una particolarità che a me è sempre piaciuta molto è che ogni boss prende il nome da una carta degli arcani maggiori dei tarocchi. Con il quarto capitolo siamo arrivati a 19 arcani utilizzati su 22, tra cui alcuni presenti in più episodi come il celebre Magician. Mancano all'appello il Diavolo, la Luna e la Papessa. Oltre ai bivi selezionabili per scelta del giocatore, cui corrisponde la classica scelta facile meno punti da un lato e difficile più punti dall'altro, sono presenti anche scorciatoie e stanze segrete a cui si può accedere soddisfacendo determinate condizioni o sparando ad alcune porte. Talvolta queste nascondono oggetti molto utili per incrementare il proprio punteggio, altre volte aprono la strada a percorsi alternativi. La novità di maggior rilievo di questo quarto capitolo è la mitragliatrice. Non più lo shotgun a colpo singolo visto nel 3 e nemmeno la pistola come nei primi due, ma un'arma completamente automatica seppur dal caricatore e dalla potenza piuttosto limitati. A questo si accompagna una granata caricabile che funziona in maniera simile ad una smart bomb.
Cosa distingue The House of the Dead 4 da altri shooter come Time Crisis 4?
Per esempio lo score system. Funziona in questo modo: ogni nemico ha un punto debole che nella maggior parte dei casi è la testa. Uccidendone uno sparandogli nel suo punto debole si fa salire il moltiplicatore che prevede 4 stadi: bene, ottimo, incredibile e perfetto, ognuno associato ad un colore specifico per facilitare la visione periferica mentre si gioca. Continuando a uccidere zombie sparandogli in testa si rimane perfetto fino a quando non si farà un errore. E qua i ragazzi di AM1 si dimostrano ancora una volta i numeri 1 per quanto riguarda questo particolare genere. Un colpo vuoto infatti non fa decadere la combo, cosa molto sensata visto che con una mitragliatrice sarebbe piuttosto complicato mandare a segno il 100% dei colpi. La combo finisce nel momento in cui si uccide un nemico colpendolo in un punto diverso da quello vitale. Al termine dello stage si riceverà un punteggio bonus in base alla quantità di bene, ottimo, incredibile e perfetto accumulati. A questo si andrà a sommare la percentuale di colpi messi a segno, e lo stesso punteggio ottenuto durante il livello riceverà una valutazione. Queste valutazioni vanno su una scala da 1 a 5 e andandosi a sommare formeranno il voto complessivo che si otterrà. Il voto va da un minimo di E fino alla S. Questo è importante non soltanto ai fini del punteggio ma anche per raggiungere determinati finali. Infatti per ottenere quelli migliori si dovranno raggiungere determinate valutazioni.
Quali sono le modalità di gioco?
È presente una modalità libera in cui il numero di crediti aumenterà con il passare delle ore di gioco fino a diventare infiniti e con la possibilità di modificare difficoltà, vita, eccetera. Se invece si preferisce giocare per il punteggio, la modalità Score Attack permette di affrontare tutti i livelli oppure uno specifico livello con i settaggi arcade, a cui è collegata una classifica online. A questo proposito non capisco la scelta di limitare l'accesso alla classifica ai soli 1000 migliori punteggi.
C'è anche The House of the Dead 4 Special, vero?
Sì.
Ci sono meccaniche particolari che coinvolgono il gioco in cooperativa?
Sì, è possibile aiutarsi a scrollarsi di dosso gli zombie quando si viene catturati piuttosto che allontanarli se si viene buttati a terra.
Il sistema di controllo funziona bene?
È compatibile sia col pad che col move. Personalmente sconsiglio di giocarci col pad perché si perde buona parte del feeling che un titolo del genere dovrebbe avere. Lo stesso move liscio non garantisce una presa ottimale. Consiglio di aggiungersi la pistolina di plastica ufficiale Sony, con la quale si ha una buona ergonomia ed è anche leggera. È migliore del pur discreto Whizzapper. Alcune persone hanno avuto problemi con la ricarica, che come in sala si effettua tramite uno scronnone all'arma. Ne approfitto quindi per consigliare di ricaricare con un colpetto secco in verticale. In questo modo io non ho avuto problemi di sorta e al tempo stesso si rimane col mirino centrato sullo schermo, che è una cosa che aiuta molto ad evitare game over anticipati.
Alcuni hanno criticato la longevità.
Guarda, è un po' la solita storia, i recensori più giovani non sono abituati a trattare gli arcade, che sono fatti apposta per essere brevi e molto rigiocabili. Giudicarli sulla base di una singola run significa semplicemente aver sbagliato approccio e non aver capito di che genere di gioco si è davanti.
Altri hanno criticato la difficoltà.
Anche questo lo possiamo ricondurre al discorso di prima. Giocare un arcade significa ricominciare ogni volta da capo e migliorare col tempo. Adesso siamo abituati a titoli che chiunque può finire senza difficoltà, ma abbassare il livello di sfida in un gioco come House of the Dead per permettere a chiunque di finirlo con un credito vorrebbe dire fargli perdere completamente il senso. Per tutti gli altri ci sono comunque i crediti infiniti, quindi sinceramente non capisco il problema.
Siamo ai saluti finali. Ricordiamo come al solito il nostro account Twitter, che è schuber-arcade.
Vorrei segnalare quello che a mio parere è il miglior podcast italiano. Si chiama The Hitbox Gaming Podcast e tratta esclusivamente videogiochi giapponesi con un occhio di riguardo per gli arcade e in particolare picchiaduro. Ascoltatelo perché ne vale la pena, i due conduttori sono molto competenti. Inoltre a quelli che apprezzano le musiche di Jet Set Radio Fest, vorrei segnalare anche una rubrica del portale Sega World Italia che si chiama Sega Music Italia, che approfondisce gli aspetti musicali delle colonne sonore dei giochi Sega con cenni storici e curiosità sui compositori che hanno fatto la storia della casa di Sonic. Ci risentiamo nella prossima puntata che vi anticipo sarà completamente dedicata a Final Showdown. A presto!
Ciao a tutti!
Spazio allo zio Takenobu Mitsuyoshi.
Far away behind.